ciao. Allora possiamo riprendere, abbiamo dato qualche minuto in più, visto che l'intervallo non è stato fatto precisamente alle 10.45, con qualche minuto di ritardo riprendiamo la seconda parte. Forse troppo forte, Amaro, l'audio? Allora, stavamo parlando della piena libertà alla quale Gesù invita gli esseri umani per poter realizzare in essi il progetto del Padre. E la citazione del profeta che ci presenta Marco ha a che fare con una strada. Ecco, io invio il mio messaggero davanti a te e gli preparerà, abbiamo appena letto, preparerà, scusate, ci siamo tutti, leggo qui perché ho perso i fogli, per stare al testo esatto. Egli preparerà la strada, era la prima parte della citazione, e poi nella seconda parte, quella che riguarda Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada, per la seconda volta viene ricordato questo termine. Ora, il termine strada, cammino, è una delle, possiamo dirle così, una delle chiavi di lettura del Vangelo di Marco. Marco adopera questo termine ben 16 volte e lo adopera anche in un senso figurato. Noi quando diciamo la strada, e ovviamente la intendiamo in senso fisico, quindi la strada che separa Montefano da Ancona la sappiamo benissimo qual è. Però noi possiamo anche usare il termine strada, cammino, in un senso in un modo figurato. Come per dire, se tu ad Ancona vuoi arrivare a un certo, non so, rango, un certo posto, figlio mio, tu devi fare molta strada. Ovviamente lì non si tratta di una strada fisica, ma si tratta di un comportamento, di una scelta, di un modo anche di vivere per poter raggiungere l'obiettivo. Quindi anche Marco usa questo termine odos in greco con il valore figurato non tanto di preparare la strada fisica, preparate la strada del Signore, ma di essere veramente in grado di poter camminare con Lui, di poter vivere l'adesione a Lui, ecco, comportandosi, vivendo, appunto, avendo gli stessi atteggiamenti che Lui ha avuto. E, nel Vangelo di Marco il termine strada soprattutto si presenta subito, quando Gesù comincia a predicare il regno, con la prima parabola, la parabola dei quattro terreni, quando Marco dice che il seme, quel seme che è caduto, la prima parte del seme è caduto lungo la strada. E lì sono venuti gli uccelli, si sono mangiati il seme. E poi quando, più avanti nel Vangelo, Gesù sente che i suoi discepoli stanno discutendo lungo la strada e gli chiede di che cosa discutevate lungo la strada. E ovviamente che non si tratta di una strada fisica, ma si tratta di un comportamento che rende al discepolo non in grado, non idoneo di seguire Gesù, per stare con Gesù. Perché Marco vuole mettere in chiaro questo. Il cammino di Gesù, lui lo conosce. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, preparerà la strada. Ma la comunità ancora non capisce o non riconosce quella stessa strada di Gesù. Cioè la comunità spesso è attratta da un'altra strada, che può essere la strada del fanatismo religioso o nazionalista, la strada del successo, la strada del potere, la strada della gloria di un popolo sugli altri popoli. Ecco, allora Marco dovrà mettere sempre in chiaro questa differenza tra la strada di Gesù, che non si tratta di un percorso fisico, anche se Gesù, come vedremo al momento opportuno, dalla Galilea scenderà, farà il cammino fino a Gerusalemme, ma quel cammino non è tanto fisico quanto il modo in cui lui vuole far conoscere in che maniera si può arrivare a questa piena liberazione, si può realizzare quell'esodo. Mentre per i discepoli la strada spesso è un'altra. È la strada che risponde ai propri interessi o che serve per soddisfare le proprie ambizioni. Ecco allora per quale motivo Marco già subito, fin dall'inizio, presenta questo termine strada, che sarà indicativo del suo Vangelo, la strada da preparare. Ecco, vedete, già in queste prime spiegazioni, siamo ai primi versetti del Vangelo di Marco, vedete come l'autore, nonostante lui scriva con un greco semplice, usa il livello, possiamo dire, culturale dei suoi destinatari, quelli che erano anche le condizioni sociali dei suoi destinatari. Marco non adopera un greco classico, molto ricercato, tipico degli ambiti scolastici o delle accademie filosofiche, ma un greco più riguardante, diciamo, il popolo, la popolazione. E Marco ha fatto la scelta di scrivere in greco, poteva aver scritto in ebraico o in aramaico, perché a quell'epoca il greco era la lingua più diffusa, più conosciuta. Quindi se si tratta di diffondere il messaggio bisogna anche scegliere quel veicolo, anche dal punto di vista linguistico, che garantisca tale diffusione. E Marco però, anche se scrive con un linguaggio, possiamo dire, semplice, già da queste prime battute che stiamo qui vedendo, abbiamo capito anche la profondità dello scrivere. Perché lui non usa soltanto le parole in senso letterale, così, no? Ma li usa anche con un senso profondo figurato. Cioè usa questo greco anche con un valore teologico. Per quello il Vangelo, certo, io lo posso leggere, però se sto soltanto alla lettera del testo, non posso entrare nella ricchezza del contenuto. Ho bisogno di una serie di chiavi, anche di strumenti che mi permettano di capire perché Marco ha scritto così. Nessuno va a controllare la citazione del profeta Isaia, la dà per buona, leggendo in maniera un po' superficiale il testo. Invece non è la profezia così come l'ha detta Isaia. O nessuno si ferma a riflettere cosa significa essere inviato, cosa un messaggero, o per quale motivo Marco cita tutto questo nel deserto, non lo so. Quindi è vero che Marco ha scritto con un greco, possiamo dire, accessibile, però con questo senso profondo, usando delle immagini che danno al suo testo un valore altamente teologico. E lo scopo di scrivere, appunto, di Marco è stato quello di, come abbiamo già accennato, di rendere nota la buona notizia che già si conosceva, ma che rischiava di allontanarsi anche dalla vita della comunità. Questo era il rischio, la minaccia che pesava sulle prime comunità cristiane. Perché abbiamo detto che prima di Marco ci sono già le lettere di Paolo, o perlomeno alcune lettere di Paolo, che Paolo ha usato anche il termine Vangelo nella prima lettera ai Corinzi. Però Marco vede che ci sono due pericoli all'interno della comunità riguardante appunto questa buona notizia. Il primo pericolo proviene dal mondo ambito culturale giudaico. I giudei usavano molto la tradizione orale, si tramandavano, possiamo dire, tutto quello che aveva a che fare con la vita del popolo, la vita di fede, attraverso questi discorsi orali. Quindi il rischio è che di Gesù si siano raccolti dei detti, delle parole, che Gesù diventi una specie di rabbino dal quale ricordare le cose che lui ha detto, come facevano i rabbini all'epoca di Marco, Quindi si diceva, come il rabbino tale ha detto, anche noi ricordiamo le sue parole, le impariamo a memoria, e queste parole hanno come una specie di scopo moraleggiante, essere un po' per la vita, però il personaggio di per sé si perde, diventa sempre un personaggio un po' leggendario. Quindi il rischio è che non si conosca bene la persona di Gesù, quel Gesù della storia, colui che ha detto quelle cose, ma che le ha dette in un contesto particolare, in un modo anche di rapportarsi, e a volte in situazioni di grande ostilità o di grande avversità. E l'altro pericolo proveniva dall'altro ambiente, l'ambiente greco-ellenistico, perché la comunità di Marco è composta sia da persone che provengono dal mondo giudaico, dove appunto questi detti rabbinici, questa maniera di memorizzare, di ricordare le parole a memoria, era molto diffusa. Però ci sono anche componenti che vengono dall'ambito greco, dove Paolo già ha presentato la vicenda di Gesù, ma l'ha presentata senza un interesse particolare alla persona storica del Cristo. Lui presenta già Gesù come il vincitore, risorto, esaltato alla destra del Padre. Quindi il rischio è di fare di Gesù, o di tutto il suo messaggio, una dottrina sulla salvezza, su come dobbiamo vivere appunto questo nostro essere salvati. Ma del personaggio Gesù, in fondo, perdiamo l'approccio, il rapporto diretto. Allora Marco, vedendo questo pericolo, sia dal punto di vista giudaico che dal punto di vista greco-ellenistico, lui si è messo a scrivere il Vangelo, usando un linguaggio accessibile, diciamo secondo quello che era il livello, ripeto, culturale e la condizione sociale dei suoi destinatari, ma per rendere sempre presente la figura del Cristo come una persona che è vissuta in un momento particolare, che ha fatto una strada dalla Galilea a Gerusalemme, che si è scontrato con i poteri, soprattutto il potere religioso del tempo, e che questo uomo ha dato anche la vita per far capire come questo disegno del Padre, questa proposta del Padre di pienezza di vita, deve essere accolta e presa sul serio, cioè dare la vita anche per questo. Quindi noi non possiamo capire il Vangelo se non teniamo sempre presente la figura storica di Gesù, quello che lui è stato uomo nel suo tempo, con le persone che ha incontrato, con i gesti che lui ha manifestato con la sua persona e ovviamente con le cose che ha detto, perché altrimenti si rischia un po' di svuotare appunto quello che è la ricchezza della buona notizia, o renderla come una specie di aforismi, di detti, o renderla come una dottrina che riguarda appunto la salvezza alla quale siamo già stati tutti chiamati. Ecco, Marco è consapevole di questi pericoli e per quello ha scritto il Vangelo, per recuperare Gesù, uomo, il Gesù di Nazareth, al centro dell'attenzione della comunità. E per far capire ai destinatari del Vangelo, ai suoi lettori, che noi non possiamo capire veramente la figura di Gesù se non è, come ha fatto lui, incarnando nella nostra vita la buona notizia. E la buona notizia non sono dottrine, non sono concetti astrusi, ma la buona notizia sono gesti concreti che Gesù ha realizzato. Quindi quando uno legge il Vangelo non è che trova delle cose particolarmente, possiamo dire, fuori dal vivere quotidiano, ma sono tutte cose che Gesù ha realizzato sedendosi a tavola, incontrando le persone per la strada, avvicinando i malati o quelli che erano emarginati, dicendo delle cose che potessero illuminare finalmente, liberare la gente da tanti pregiudizi, da tante situazioni che impedivano questa crescita, questo sviluppo umano. Bisogna allora recuperare sempre il Gesù della storia. Per quello Marco ha scritto il suo Vangelo. La buona notizia è il Gesù che è vissuto e che ha dato tutta la sua vita perché questa buona notizia potesse arrivare a tutti i confini della terra. Ecco allora, per capire il valore del Vangelo, che si può capire, non c'è bisogno di venire al Centro Studi Biblici per leggere il Vangelo di Marco, ma se vogliamo entrare nella ricchezza che questo testo contiene, bisogna avere gli strumenti adatti e bisogna essere veramente preparati, essere anche, possiamo dire, in grado di capire parola dopo parola che cosa Marco intendeva dire appunto con questo scritto. E continua allora l'Evangelista al versetto 4. Si presentò Giovanni Battista nel deserto, proclamando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Ora già sappiamo di chi è la voce del messaggero che grida nel deserto, è la voce del Battista. Marco lo presenta senza fare alcun accenno alla sua vita, non dice chi sia questo Battista, però la comunità sembra che già lo conosca. Lo ricorda soltanto con la sua attività di battezzatore, di colui che svolge questo compito di proclamare e di battezzare nel deserto. Per Marco è molto importante che il Battista sia appunto nel deserto, è il luogo di, possiamo dire, che si distacca, che si allontana dal centro ufficiale che era Gerusalemme, siamo in Giudea, per proporre un'alternativa. Ecco, per presentare questa strada che bisogna preparare affinché si possa accogliere la buona notizia. Il deserto, come ho detto prima, era il luogo dove si sfidavano i poteri costituiti, erano luoghi dove si ritiravano i movimenti di resistenza. Ecco, anche il Battista si trova nel deserto, però a differenza di tutti i movimenti di resistenza, che all'epoca erano parecchi, il Battista non fa nessun appello contro i poteri costituiti. Non è che se la prende con l'impero romano, che a quell'epoca teneva proprio il popolo in situazione di grave umiliazione, o non è, come facevano appunto questi altri movimenti di resistenza, contro i zeloti, per esempio, contro il potere di Roma. Non se la prende neanche contro Erode, il re, che erano sempre al servizio del potere straniero, ma che dissanguavano il popolo con le tasse e che erano visti come dei grandi corrotti. Indirettamente il Battista se la prende, possiamo dire così, perché lui si dedica, dice l'Evangelista Marco, a proclamare un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Indirettamente con chi se la prende il Battista? Se la sta prendendo contro il Tempio di Gerusalemme. Perché a noi ci sembra molto bello che il Battista nel deserto abbia proclamato questa storia di avere un battesimo per la conversione e il perdono dei peccati, ma è una cosa veramente che non ha alcuna logica per la mentalità del tempo e che è del tutto improponibile. Il perdono dei peccati non si poteva fare nel deserto andando in un fiume e immergendosi nel fiume come qui propone il Battista. Ma il perdono dei peccati si faceva al Tempio di Gerusalemme. Era l'unico luogo che poteva garantire tale espiazione delle colpe. E il perdono dei peccati si faceva con i sacrifici di espiazione, si portavano questi sacrifici al Tempio. La colpa non era completamente, possiamo dire, cancellata. Bisognava aspettare a un giorno all'anno, il giorno dello Yom Kippur, Yom significa giorno in ebraico, Kippur spiazione, quella grande, una grande liturgia per l'espiazione dei peccati del popolo. Era l'unica volta in cui il sommo sacerdote entrava nel santo dei santi e con il sangue di un animale aspergeva quel locale e poi usciva, aspergeva anche il popolo e si mandava un capro nel deserto e i peccati erano stati per quell'anno cancellati. Dopo, all'anno successivo, si sarebbe fatto di nuovo quel tipo di grande rituale con l'aspersione del sangue. Ecco, quando dice Marco che il Battista si presenta nel deserto proclamando un battesimo per la conversione, per il perdono dei peccati, sta dicendo che per il perdono dei peccati non c'è più bisogno di andare nel Tempio, che non ci sono più bisogno dei sacrifici e di espiazione, e che tutto quel gran rituale del sommo sacerdote così solennissimo, immaginate, l'unica volta che il sommo sacerdote entrava nel santo dei santi, è tutto un grande teatro che sì, per chi gli piace le grandi parate liturgiche ci vada, possa anche godere di tutta questa solennità, però quello ormai non è indice di nulla. Il perdono di peccati non si ottiene perché il sommo sacerdote ti asperge con il sangue di un animaletto, ma il perdono di peccati si ottiene perché tu decidi di dare un'impostazione diversa alla tua vita. Questa è la conversione di cui parla il Battista. Quindi il battesimo significa immergersi, cioè sommergersi, era nell'acqua, quindi è un rito che ha a che fare con la morte, ed era un rito usato anche in campo profano, quando uno voleva dimostrare che la sua vita aveva preso una piega completamente diversa. Per esempio uno schiavo che acquistava la libertà, poteva comprare la libertà dal suo padrone, cosa faceva? Non bastava dire io ormai non porto più il titulus di schiavo qui al collo, ma andava al fiume, si buttava nelle acque, si battezzava, si buttava nelle acque del fiume, e lo schiavo diceva, uscendo dall'acqua, quell'uomo schiavo rimasto sotto le acque, adesso è venuto fuori una persona libera. Quindi era un rito per indicare pubblicamente che era avvenuto un cambiamento anche a livello di identità. Oppure un proselito, uno che era un pagano e voleva entrare a far parte della comunità giudaica, si facevano anche questi riti. Erano anche riti di purificazione. Il pagano non c'è più, adesso siamo finalmente tutti di questa comunità. Quindi Giovanni Battista recupera, propone questo tipo di rito, ma non è un rito di purificazione, ma è qualcosa che esprime il cambiamento che la persona decide di fare perché la sua vita sia in sintonia con quello che sta per essere proposto. Questa buona notizia. Quindi la conversione, come dice qui Marco, abbiamo già spiegato questo termine, ma lo riprendiamo. La conversione in greco si dice la metanoia. Non è una conversione nei confronti di Dio, metanoia significa il nous, la mente, un cambiamento di mente, non è una conversione nei confronti di Dio, ma è una conversione nei confronti degli altri. Cioè uno smette di essere complice dell'ingiustizia. In questa maniera si prepara la strada, in questa maniera uno si rende disponibile per accogliere la buona notizia. Quindi dal momento che uno decide di cambiare vita, avere questa metanoia, i peccati vengono completamente cancellati. Non basta soltanto dire, ecco, Giovanni Battista fa un appello per far vedere che il cambiamento, che è qualcosa interiore, si deve anche manifestare pubblicamente con un gesto affinché tutto questo si renda evidente, e il gesto è quello di immergersi nelle acque. Quindi anche pubblicamente il cambiamento deve essere manifesto, deve essere anche reso evidente. Ma il Battista sta facendo qualcosa di trasgressivo e sta veramente attaccando a quello che era il centro dell'istituzione religiosa, che era il Tempio con i suoi sacrifici, con i suoi culti, con tutte le sue liturgie. E come vedremo la prossima volta, la gente non andrà più al Tempio a avere il perdono dei peccati, ma la gente andrà dal Battista a farsi battezzare, confessando, dirà Marco, vedremo nel prossimo incontro, confessando i loro peccati. Allora il cambiamento significa, come ricorda anche in questo senso il profeta Isaia, smettere di fare il male, smettere di essere operatore di iniquità, di ingiustizia, ma essere persone che vogliono, se realmente le cose devono cambiare, i primi che manifestano tale cambiamento, manifestando un comportamento diverso, che sia veramente leale e in sintonia appunto con questa buona notizia che verrà ora presentata e verrà anche poi proclamata a tutto il popolo. Allora Marco, e noi ci fermiamo adesso qui, Marco sta già in quei primi versetti che abbiamo appena commentato e sta dicendo come la buona notizia, per essere accolta, uno ha bisogno di essere consapevole di quello che ti viene proposto. La buona notizia cambia completamente la vita della persona, perché non essendo una dottrina, ma essendo un modo di vivere, quando la si accetta, la tua vita acquista finalmente quello slancio che gli permette di raggiungere il massimo dell'umanità, la pienezza. Quindi per arrivare a questo, e sarà proprio il contenuto del Vangelo, dopo noi vedremo come questa buona notizia va compresa. Però bisogna anche partire da una consapevolezza, come ha fatto il Battista, che sapeva di essere l'inviato, il messaggero, quindi sapeva qual era la missione che gli era stata affidata, ma bisogna essere anche come Gesù, anche noi, quella buona notizia. Se la preparazione è garantita, questa buona notizia potrà attecchire nella vita della persona. Se c'è una volontà di dire io non voglio più essere complice dell'ingiustizia, allora la buona notizia può trovare accoglienza nella mia vita e questo permette appunto che questa vita venga finalmente garantita nella sua piena realizzazione. Marco allora con un linguaggio, ripeto, molto accessibile, ma allo stesso tempo molto denso, molto denso. Vedete come ogni parola ha tutto un retroscena e come ogni parola richiama a tante altre cose che permettono di capire perché Marco ha scritto così e per rispondere appunto alle comunità che devono veramente conoscere e sentire sempre presente la persona di questo Gesù Messia, figlio di Dio. Bene, ci fermiamo qua, lasciamo del tempo, grazie per il vostro ascolto, per la vostra attenzione, lasciamo del tempo, una decina di minuti, per le domande e commenti. Grazie, sì, grazie. Isside. C'è Amaro che passa il microfono, Maurizio.
Sì. Allora, cominciamo. Origini della buona notizia di Gesù, Messia figlio di Dio. Ok, non vorrei far confusione con Giovanni appena finito, no?
Del prologo.
Però lui spesso si proclama come figlio dell'uomo.
Sì.
E in particolare mi ricordo un passo che dice il figlio dell'uomo è venuto per servire, non per essere servito. Perché non ha detto il Messia è venuto o il figlio di Dio è venuto, ma il figlio dell'uomo, e perché usa sempre la terza persona è?
Devi dare tempo a Marco di scrivere ancora, dobbiamo ancora arrivare a quelle pagine di cui tu chiedi. Sì, capisco la domanda, Maurizio. Allora, per Marco è molto importante che Gesù, abbiamo detto, deve essere riconosciuto come la persona alla quale noi diamo la nostra massima attenzione, la nostra massima adesione. Però questo Gesù non deve essere neanche un personaggio da ammirare, non è un personaggio al di fuori della nostra quotidianità, perché appunto tante volte sì, ma lui era figlio di Dio, quindi questo lui era figlio di Dio vuol dire che lui viveva una condizione al di sopra della nostra. Ecco, Marco vuole che Gesù, questo personaggio che è il soggetto ma anche l'oggetto del suo Vangelo, sia sempre vissuto e visto nella comunità come colui che ci permette anche a noi di fare le stesse scelte. E parlando in terza persona, per esempio, il figlio dell'uomo venuto, Gesù dice che questo modello di umanità che lui, con la sua persona, ci ha fatto conoscere, che questo è possibile a tutti. Gesù mai dice io sono il figlio dell'uomo, ma usando la terza persona vuol dire che ciascuno di noi possiamo essere quell'uomo o quella donna pienamente riusciti. Così come all'inizio del titolo, del libro, nel titolo, Marco non usa l'espressione figlio dell'uomo perché aspetterà il momento opportuno per inserirla. Per lui è importante che vengano fuori questi due titoli che erano, possiamo dire, chiari nella mente dei giudei, chiari perlomeno erano conosciuti nella mente dei giudei e nel mondo anche greco-romano. Allora, per dire come il Vangelo ha una dimensione universale, con questi titoli il Vangelo si può predicare a tutti, usando titoli che servono sia per quelli che appartengono alla tradizione giudaica, quelli che vengono dal paganesimo. Ma titoli, ripeto, che possiamo applicare alla nostra vita. Anche noi possiamo essere come Gesù, Messia, unti, anche noi possiamo godere della stessa condizione divina. Per Marco, anche questo lo tiene molto in considerazione, la figliolanza di Gesù, la sua figliolanza divina, lo vedremo quasi subito nel battesimo, garantisce che tutto quello che lui fa e tutto quello che lui dice è come se l'avesse detto Dio e l'avesse fatto lui. Nel Vangelo di Giovanni, a cui tu accennavi, c'è un passaggio molto interessante, molto bello a riguardo, quando Filippo, uno dei discepoli, dice «Signore, mostraci il Padre, e del resto tutto ci basta». Gli si dice «Ma Filippo, ma da tanto che sono con te, e ancora non l'hai capito?» Chi vede me, vede il Padre. Quindi le cose che io dico e le cose che io faccio sono le stesse cose che può dire e può fare il Padre del Cielo che nessuno vede. Ora è importante che questo titolo, figlio di Dio, sia già inserito all'inizio del libro, perché sarà proprio la caratteristica che distingue Gesù per farci conoscere il Padre, figlio colui che assomiglia al Padre, ma per farci dire che questa caratteristica la possiamo anche vivere noi, possiamo immedesimarci anche noi come figli. Tu prima parlavi sempre del Vangelo di Giovanni, nel prologo, anche lì, Giovanni lo spiega in un'altra maniera, nel prologo si dice a coloro che l'hanno accolto, questo Gesù, ha dato la capacità, l'autorità di diventare figli di Dio. Quindi figli di Dio, per noi, è qualcosa possibile che si diventa accogliendo Gesù, riconoscendolo come modello, colui che veramente ci ha manifestato questa presenza del Dio mai visto, che lui è l'espressione massima della divinità. Ma è molto interessante, Marco lo spiega in un'altra maniera, che quando nel prologo si dice diventare figli, nessuno può essere figlio da se stesso, neanche io, cioè anche dal punto di vista, possiamo dire, naturale, qualcuno mi deve generare, non posso decidere io di essere figlio. qualcuno mi ha messo al mondo. Lo stesso per essere figli di Dio non è qualcosa che io possa avere come scontata, ma devo diventarlo, cioè devo fare una scelta perché questa figliolanza allora si manifesti nella mia vita. E Giovanni, appunto, lo dice in una maniera proprio grandiosa: la capacità o l'autorità che abbiamo non è di diventare padri, ma diventare figli. Questa è la cosa importante. E questo è quello che deve rendere la comunità dei credenti una comunità che vive il vincolo della fraternità. Non c'è nessuno che può diventare padre nella comunità, ma tutti figli. Per cui anche prendendo il titolo, come fa Marco, all'inizio del suo Vangelo, anche noi possiamo avere questa stessa dignità come figli. Nessuno come capo, nessuno come chi si arroga dei privilegi al di sopra degli altri. Però il modo di scrivere, vedi Maurizio, è molto molto preciso da parte dell'Evangelista, perché dopo leggendo il Vangelo si capirà bene perché lui ha inserito all'inizio della sua opera questi titoli. Ci sono altre domande? C'è Maria Laura?
Riccardo, sul termine Messia, io ho sempre inteso questo termine come se il popolo di Israele aspettasse colui che ristabiliva il regno di Israele in senso politico,
sì,
no?
Sì.
Poi mi è stato presentato in modo un po' più ampio invece, come colui nelle attese del popolo, viste le delusioni della monarchia davidica, quindi dei re che erano imperfetti, come la persona che avrebbe restaurato invece lo shalom iniziale, cioè la perfezione del progetto di Dio. In questo senso è più ampio e ci starebbe in un certo senso anche la figura di Gesù.
Sì e no, Maria Laura, perché è vero che quando si parla del Messia, l'attesa era molto chiara, come tu hai detto, l'attesa era di una specie di leader politico riformatore che doveva liberare il popolo e ridare quella dignità perduta, quella gloria, restaurare la gloria di Israele. Però anche questo concetto di Messia, a seconda di movimenti, nella società giudaica del tempo, era visto in maniera diversa. Per cui sicuramente i farisei lo vedevano in un certo modo. Per loro il Messia doveva restaurare la legge, cioè far sì che tutto si osservasse in maniera precisa. I zeloti, che erano questi gruppi di resistenza armata, vedevano il Messia come un tipo più a carattere politico, anche guerriero. E così come gli esseni, che si erano ritirati nel deserto, vedevano questo ritorno del maestro di giustizia, lo chiamano loro, come uno che avrebbe finalmente ristabilito il culto in tutta la sua purità. Quindi gli aspetti erano molto diversi, però certo c'era sempre alla base questo desiderio che il popolo di Israele recuperasse quella posizione che aveva perso per la corruzione, per l'infedeltà, per tante altre storie. Ecco, Gesù non si può associare a questo tipo di visione, a nessuna di esse. Per quello un po' lo contestano tutti, perché per Gesù è vero che Messia significa uno che ha ricevuto un'unzione per un compito particolare. Però questa unzione possiamo riceverla anche noi. Perché se noi lo prendiamo come uno che ha fatto qualcosa di particolare, allora diciamo, lo ha fatto lui e noi non c'entriamo niente. Invece presentando la figura del messianismo di Gesù come colui che viene a dare vita, o che viene a servire, come ha detto anche Maurizio, questo possiamo farlo anche noi. Anche noi possiamo metterci in atteggiamento di servizio e comunicare vita agli altri. Quindi per Marco quello che interessa sapere è che a un certo momento si scoprirà il carattere messianico di Gesù. Per ora non lo cita più. Sarà il momento dello scontro con Pietro, quando Pietro dirà: ma scusa, un messia che va a morire? Ma questo non è neanche per sogno. Nessun gruppo dell'epoca pensava in termini del genere che il messia potesse morire. Questo era impossibile. Perché se era mandato da Dio, lui era invincibile. Quindi agli occhi della gente del suo tempo, questo Gesù Messia è stato un fiasco assoluto, il fallimento totale. Quindi anche a Marco gli interessa questa storia di un messianismo che va incontro anche al fallimento, inteso come colui che è disposto a dare la vita pur di non rinunciare al progetto che gli è stato affidato. Quindi, e questo serve anche per noi. Sapere che noi spesso dobbiamo anche accettare il fallimento pur di non rinunciare a questa fedeltà al progetto. Questa è la bellezza del messianismo, alla quale tutti possiamo partecipare senza lavarci le mani dicendo ci pensa lui che è il Messia. Questo diceva la gente. Per quello Gesù, quando lo indicano come il Messia, lui proibisce che si dica questo in giro, perché questo soltanto crea confusione nella gente, che ancora oggi è così. Noi pensiamo a Gesù come uno che deve risolverci i problemi, ma Marco non comincia il Vangelo con questo tipo di accenno. Verrà uno che vi risolve il problema. No, viene uno al quale bisogna preparare la strada. E la strada la prepariamo noi come? Cambiando atteggiamento e smettendola di essere complici dell'ingiustizia. Allora questo sì che permette l'accoglienza di questo Messia e anche a noi la possibilità di essere come lui, unti, capaci di realizzare la missione di far conoscere il progetto del Padre. Ci sono le domande che hanno mandato tramite il sito. Dunque, Pedro, il nostro amico Pedro dal Portogallo, Ferreira, Marco ha interpretato liberamente le scritture dell'Antico Testamento per riuscire a diffondere meglio il suo punto di vista sul messaggio di Gesù? Sì, Pedro, in parte così, ma non liberamente nel senso di arbitrariamente. Non è che a Marco quella mattina li girava e dice tanto cambiamo adesso un po' Isaia, possiamo cambiarlo tranquillamente. Non è una libertà che ha a che fare con l'arbitrarietà, ma una libertà che ha a che fare con l'esperienza profonda che Marco ha della persona di Gesù, del suo messaggio, così come ce l'ha la sua comunità. Allora, alla luce di questa esperienza, si può dire no, Isaia ha detto delle cose interessanti, ma non ci ha azzeccato al 100%. Così come anche Malachia l'ha detto, ma non ci ha azzeccato. Quindi quando noi diciamo che la profezia dopo verrà compiuta, lo vedremo anche in altri testi, perché si compirono le parole del profeta, ma non si compiono mai queste parole come le avevano pensato i profeti, mai succede questo nei Vangeli. Ma il compimento supera, ma alla grande, quello che potevano pensare i profeti. Ecco perché si parla di una buona notizia, origine di qualcosa che è completamente nuovo, anche se prima non so chi mi chiedeva il fatto che Gesù, ovviamente, o Marco in questo senso, recupera testi dell'Antico Testamento, come si può dire che c'è questa novità? Perché appunto Gesù non è un extraterrestre che atterra in un punto particolare della Terra, ma è un uomo che nasce in un popolo, in una cultura, in una tradizione. Quindi è vero che già nella storia di quel popolo c'erano tante cose interessanti anche. Quindi la novità cosa è? La novità è come noi possiamo capire adesso tutto quello che prima di Gesù era stato detto. E la novità porta a dire questo, basta, su questo si può farne a meno. Quando leggeremo al capitolo 7 di Marco che Gesù dichiara puri tutti gli alimenti, potete prendere il capitolo 14 del Levitico e dice, non lo strappiamo perché non c'è bisogno di fare quello. Possiamo sempre leggere il capitolo 14 sulle norme di purità per dire come la pensavano. Ma Gesù dice questo, non c'entra niente con la parola di Dio, certamente. Questo è stato soltanto l'invenzione dei sacerdoti, della casta sacerdotale, che perché il culto si potesse garantire c'era bisogno di osservare certe norme di purità. Quindi la novità in cosa consiste? Che finalmente noi capiamo la parola di Dio. E possiamo dire questo è parola di Dio, questa è la parola del sacerdote X o questa è la parola del profeta X, ma non è proprio di Dio in assoluto se non come ce la spiega Gesù. Questa è la grande novità sua. Microfono, se no non ti sentono quelli della collegati.
A proposito di questo, no? Visto che ha preso delle parti delle scritture e non solamente di Isaia, perché ha menzionato Isaia? Poteva scrivere, come dicono le scritture, e prendeva parti dell'Esodo, di Malachia.
Certo. Bene, per la parte del quando si dice in principio, è ovvio che lui sta alludendo alla Genesi, chi conosce le scritture già in greco ricorda questa parola del libro della Genesi, ma per Marco è importante citare in questo senso, è stata una sua scelta ovviamente come autore, citare Isaia, perché è il profeta che più ha puntato su questa venuta del Messia. La famosa espressione che trovate poi nel Vangelo di Luca, presa dal profeta Isaia, lo spirito del Signore è su di me. E lo spirito mi ha consacrato, mi ha unto, mi ha fatto Christos. Quindi Isaia era uno dei profeti che all'epoca suscitavano più attrazione, più interesse. Quindi Marco risponde a questa attesa del popolo, prendendo quel profeta che era, diciamo, il primo in classifica, nel top, ma per dire non è così che bisogna capire la realizzazione dell'attesa. Ma è appunto importante che si ricordi Isaia, per dire come il cambiamento verrà fatto da Gesù. Nel senso che la strada la prepariamo tutti, nel senso che ci troviamo nel deserto come luogo alternativo, e nel senso di chi realizzerà quel grande gesto di liberazione, non sarà Dio, come pensava il profeta Isaia, ma sarà questo Gesù Messia, uomo come noi. Penso che abbiamo esaurito il tempo. C'è Armando, volevi fare qualche domanda? C'è qualche, se no possiamo andare giù per l'Eucaristia. Grazie allora della partecipazione di nuovo. Me la puoi fare qui in privato? Sì, certo.